Sia lodato Gesù Cristo. Possiamo riassumere questo brano del Vangelo così denso in tre pensieri. Il primo, la risurrezione di Cristo è comunicata dagli uni agli altri, da coloro che in un qualche modo lo hanno incontrato, a coloro che sono nell'angoscia per la perdita del Maestro. Qui ci viene detto il seguito dell'episodio dei due che si muovono da Gerusalemme per andare ad Emmaus. Vi ricordate, si affianca a loro uno sconosciuto che poi è il Cristo. Ripartono immediatamente, quindi altri 11 chilometri. 11 e 11 fa 22, non mi sembra proprio un viaggetto da nulla, per di più nella seconda parte di notte. Tornano agli 11, chiusi attentamente nel cenacolo per non far la fine di Gesù, per la paura di far la fine di Gesù, e narrano ciò che era accaduto lungo la via. Questo è il primo punto, che oggi direi che è andata a farsi benedire. Datemi del polemico e forse avete ragione. Quando è stata l'ultima volta che direttamente o indirettamente, lasciate stare il prete è una posizione diversa, avete annunciato che la risurrezione di Cristo è il centro della vostra fede ad una persona che magari amate, stimate e che vedete in ricerca? Però questo è il primo punto. La Chiesa nasce da questo. Una delle ragioni per cui la Chiesa è in crisi è questo. Appena io esco da quella porta, e c'ho debitamente la croce, qualche volta metto anche l'alto uniforme, io sono il signor Lovetti, come è giusto che sia. È giusto che sia così. In passato dovevo porgere la mano da baciare quando sono diventato prete e mi veniva da ridere perché mi sembrava assurda la cosa. Adesso siamo all'estremo opposto, ma non cambia. Il mistero della Pasqua passa di lì. Secondo episodio, pace a voi. E qui le reazioni di coloro che si ritrovano Gesù in persona che sta in mezzo a loro, improvvisamente, altrove verrà precisato, entra a porte chiuse, l'improvvisa presenza di Cristo prima sconvolge e riempie di paura perché credono che sia un fantasma. Poi Gesù si presenta e dice: guardate, mani, piedi, costato. E allora, dicendo questo, mostro loro le mani e i piedi, ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, quindi prima sconvolti e pieni di paura, dopo gioiosi e pieni di stupore. Cosa vuol dire? Pensateci un secondo, pensiamoci. A me non finisce mai di meravigliare. Dio è più grande di noi. Noi davanti a Dio, soprattutto noi preti, devo dire, sotto sotto, quasi senza accorgercene, siamo convinti di possedere Dio. No, no, no. Dio non lo possediamo, ma non per altro, ma perché Dio è grande, Dio è buono, Dio è bello, Dio è sorprendente, Dio è ricco di misericordia. Quanto abbiamo dovuto parlare di misericordia in queste ultime liturgie domenicali. Tutto questo mette noi nella condizione, di chi ha bisogno di cercare e cambiare mentalità. Allora, chi cerca ti ascolta se tu annunci. Sia chi annuncia, sia chi si sente interpellato, siamo chiamati a cambiare mentalità. Perché? Ma perché tutti ci facciamo un Dio a nostra immagine. La vera ragione per cui Gesù va a morire ammazzato, io insisto molto sul fatto che Gesù, con i suoi atteggiamenti, con la limpidezza della sua persona, toglie il potere di mano ai capi del Tempio, eccetera. Tutto vero. Ma il vero problema non è lì. si erano costruiti, tenendo ben presente che i sommi sacerdoti, gli scribi, i farisei erano la parte più sensibile da un punto di vista religioso di tutta la comunità ebraica. Già, però si erano fatti un Dio di giustizia, l'espressione più bella della fede di questa gente è quella del fariseo che viene davanti all'altare e dice: Signore, io ti ringrazio, io osservo la legge e la cita, e poi, ahimè, si gira indietro, vede in fondo il pubblicano e aggiunge con nessuna finezza, nessuna carità e nessuna eleganza: io non sono come quello là, che è un peccatore. Ma perché? Avevano fermato la loro attenzione sulla giustizia di Dio. Nonostante i profeti, avete notato che parliamo troppo poco dei profeti, ma avremo tempo perché non finisce oggi nel nostro cammino di fede nel mondo, ma nonostante che i profeti dicessero in tutti i modi che Dio è amore, vi ricordate Osea? Osea è tra i primi dei profeti, i più lontani da Gesù, dice è come un amante che ama la sua amata anche se lei è infedele. Anzi, in Osea tutte le manifestazioni dell'amore servono a capire Dio. L'ha capito il collegio farisaico? No. Questa è la vera ragione per cui Gesù va a morire ammazzato. Perché non rispetta la loro visione di Dio. E quindi è un eretico, un bestemmiatore. Mi direte: ma questo a noi non tocca. È altro se non tocca. Tocca e come? E vi spiego perché. Non vi dico le due bimbe che entrano adesso in chiesa a prendere qualcosa. Quello è ovvio, sono... No, fatevi una chiacchierata, così gli allieto la giornata. Fatevi una chiacchierata con Matteo, oppure con Elisa. Più o meno mi sa che siete coetanei. Andate a parlare con loro. Se siamo onesti, dobbiamo renderci conto che partono da principi diversi dai nostri. E dov'è la meraviglia? Questo mondo gliel'abbiamo offerto noi e loro ci si sono tuffati. Dov'è Dio? Io spero nella mia esperienza di sacerdote, ma so che se devo parlare a loro, devo cambiare linguaggio. Perché Dio è Dio, Dio è Dio per loro come lo è stato per me. Le convinzioni su cui ho costruito la mia vita rimangono, e ci mancherebbe altro. La mia esperienza di Dio è la mia base di fede. E la loro? La loro non si fonda più solo sul fatto che la fede è trasmissione da persona a persona. No, sul fatto che Dio è Dio. Dio è novità, Dio è bellezza. Dio è risposta a domande che noi non ci facevamo, direi persino di più. Dio è risposta ad esigenze che non sanno neppure ad avere, ma non perché sono deficienti, ma perché a quell'età noi non eravamo molto più coscienti di noi stessi di quanto non lo siano loro oggi. E poi l'ultima parte, la più importante. Ma non vedete che sono io, è Gesù che parla. Ve l'avevo detto, io venivo a salvare il mondo attraverso una sola strada, che ha due conseguenze, la strada della fedeltà e della misericordia. Le conseguenze? Dio è padre, non è giudice, men che meno non è l'esecutore di una sentenza di condanna, vedi boia. Dio è padre di tutti, è padre persino di un figlio stupido e scriteriato che spende e spande e ritorna solo perché ha fame. Dio è padre degli ultimi. E allora conclude dicendo: dovevo essere segno di vicinanza con chi? E con quelli che andavano là. Quella era la paura più grande per i sudditi di Roma, che non erano cittadini romani, perché i romani non scherzavano. come sempre la legge mette angoscia, non c'è poco da scherzare. Là sulla croce dirà: è compiuto. Ecco allora che abbiamo un quadro enorme. Tu mi sei fedele nelle mie gioie, le vivi con me, ma non ti sento vicino. Non c'è mica bisogno che ci tiri le orecchie o che ci bisbigli qualcosa. Dio è dentro di noi e lo scopriamo nella misura in cui riusciamo a rientrare dentro di noi, magari a fare silenzio, a rivedere con Lui quello che viviamo. Perché, sentite qua, bisogna, ve l'avevo detto quando ero con voi, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi. Non più tardi di ieri e l'altro ieri, una persona, mentre facevamo l'incontro che ogni 15 giorni cerchiamo di fare sulla parola di Dio, era su un salmo. Salta su una signora e dice: però, ma in questo salmo si dicono cose che poi si possono facilmente attribuire a Gesù. Sì, ma Gesù va avanti. Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione. Sì, perché Dio può essere misericordioso quanto vuole, ma se io non mi apro, non accolgo la sua conversione, magari per i motivi più utilitaristi, perché il figlio che torna non torna perché ha fatto soffrire il padre, se io non mi apro questa misericordia non arriva a me. A tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme, la città della pace da una parte e la città della sua morte dall'altra. Di questo voi siete testimoni. Vi vedo tanto attenti, vi ringrazio, mi sono fermato un momento di più. Che lo Spirito Santo dica al vostro cuore quello che io non so dire. Una cosa buona, ma vedo che non è ancora entrata. Per me è una delle spese più giuste della vita della parrocchia. Sono poche le persone in mezzo a noi che, entrando in chiesa, prendono il foglio della parola di Dio, e ancora meno quelle che se lo portano a casa. Converrete con me che questa pagina può diventare la preghiera per tutta la settimana. Basterebbe leggerla una volta al giorno e, orologio alla mano, dedicare 4-5 minuti a parlarne con Dio. Grazie comunque della vostra pazienza, grazie di cuore.